Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come mai hanno tradotto o hanno messo, o chissà, Gesù stesso ha usato questa parola, debiti. Noi istintivamente ormai da tutte le lezioni, catechesi che abbiamo ricevuto, pensiamo immediatamente ai peccati. Però vediamo, prima di arrivare ai peccati, se c'è anche qualcos'altro. Rimetti a noi i nostri debiti. Abbiamo dei debiti? Vi ricordate quella volta che si sono presentati a Gesù per fargli un tranello e gli hanno detto: dobbiamo sì o no pagare le tasse a Cesare? Lo ricordate? Cosa ha risposto Gesù? Ha risposto: date a Cesare quel che è suo e date a Dio, ha aggiunto, che non se lo aspettava nessuno, date a Dio quello che è di Dio. Pensate un po', se noi diamo a Dio quello che è di Dio, cosa ci resta? Cosa ci resta? Non ci resta niente, perché anzi non siamo neanche capaci di dare a Dio tutto quello che ci ha dato Lui, tutto quello che è suo. Come si fa? Non ci resterebbe proprio niente. Lo diceva già un salmo. Certo, l'uomo non può riscattare se stesso, né pagare a Dio il proprio prezzo. Troppo caro sarebbe il riscatto di una vita, non sarà mai sufficiente. Quindi se noi dovessimo dare a Dio quello che è di Dio, resteremo senza niente. E allora, ecco, chiediamo al Padre: Padre, rimetti a noi i nostri debiti. Chiediamo a Lui che non ne tenga conto del nostro debito, di tutto quello che gli dobbiamo. La vita, poi tutto ciò di cui la nostra vita si è riempita, l'amore stesso che abbiamo, non solo quello che abbiamo ricevuto da Lui, ma anche l'amore che siamo capaci di dare noi, che è la cosa più bella. Quando è che siamo capaci di donare il nostro amore? Quando lo riceviamo. Quindi anche se noi siamo capaci di amare, anche quello è un altro debito. E poi tutto il resto, qualcuno pensa, può pensare giustamente alla salute, qualcuno può pensare all'avere un lavoro, qualcun altro può pensare alla propria famiglia, pensate tutto quel che volete. Se dovessimo restituire a Dio quel che è di Dio, sarebbe un guaio grande. E allora gli chiediamo al Padre: rimetti a noi i nostri debiti. E proprio in questo stesso salmo, a un certo punto, dice: sì, Dio riscatterà la mia vita. Quindi mi fido di Lui che mi vuol così bene, che Lui stesso riscatta la mia vita e quindi mi lascia senza debiti nei Suoi confronti. Naturalmente il nostro debito con Lui c'è sempre, per carità. Noi giustamente abbiamo visto che abbiamo aggravato questa situazione di debito con i peccati, con quelle faccende che chiamiamo peccato. Cos'è il peccato? Boh. Sapete cos'è il peccato? Boh. Sì che sappiamo. È stato chiamato peccato tutto il, scusa, quella situazione di lontananza da Dio. Adamo cosa ha fatto? Ha voltato le spalle a Dio quando è andato a nascondersi con Eva. Voltato le spalle e ha continuato a voltargli le spalle, quindi la distanza è cresciuta. Per cui noi che siamo nati sulla strada di Adamo, una strada che si allontana da Dio, siamo distanti. Il nostro peccato è presente nella nostra vita anche senza pensare a nostre colpe. Dopo si aggiungono anche le nostre colpe, quando noi stessi, con le nostre decisioni, abbiamo allungato ancora la distanza da Dio. Per cui Dio si è sentito costretto a far qualcosa a Lui, perché se no noi saremo sempre lì che scappiamo. E Lui cosa ha fatto? Aspettami, ha detto, sulla strada dove loro mi scappano, li faccio venire incontro mio figlio. E allora sulla nostra strada di peccatori, come quelli che andavano da Giovanni Battista, ecco che incontriamo Gesù. E Dio pensa, il Padre pensa, se loro amano Gesù, gli vogliono bene, lo ascoltano, li ubbidiscono, sono già nel mio cuore. Distanza annullata. Quindi il peccato non c'è più. Nel momento in cui accogliamo Gesù, la nostra distanza da Lui non esiste più. La distanza dal Padre non c'è più. Perché Gesù è nel cuore di Dio. Se l'accogliamo noi, con Lui siamo già nel cuore di Dio. E la distanza non c'è più. E il peccato è annullato. Per questo quando voi fate l'esame di coscienza e vi preparate per la confessione, fare l'esame di coscienza va molto bene, perché poi bisogna continuare la conversione. E allora ci serve sapere dove sono i punti sui quali ci siamo o ci stiamo allontanando. Però non è tutto lì. Anzi, non è la cosa principale. La cosa principale è accogliere nuovamente Gesù in pienezza, così ci troviamo nel cuore di Dio e il peccato, la distanza non c'è più. Rimetti a noi i nostri debiti, anche i nostri peccati che hanno aggravato la situazione del nostro debito. Questo vale per ciascuno di noi, però noi diciamo, Gesù ci ha insegnato a dire, rimetti a noi, e vi ricordate cosa vuol dire quel noi? Non è a me, ma a noi, cioè a tutta la Chiesa, i nostri debiti, quindi non solo i miei, ma anche quelli di tutta la Chiesa. Quindi anche i peccati di tutti i miei fratelli che fanno parte della Chiesa sono un peso anche per me, anche io fossi un santo. Metti che succedesse, no, non succede mai che io sia un santo di quelli senza peccato, anzi, devo dire anch'io, come San Paolo e come ognuno di noi dei peccatori, io sono il primo. Allora, rimetti a noi, i nostri. Quindi ci sentiamo partecipi sempre di questa famiglia piccola all'inizio, c'erano solo i primi 12, e dopo sempre più grande, e adesso è grandiosa. E i peccati dei nostri fratelli sparsi nel mondo sono anche grossi a volte. Ce ne sono di gravi, che noi non riusciamo neanche a immaginare, non riusciamo a farli così grossi. Anche se resta sempre vero che dei peccatori il primo sono io, perché allora non giudico. Il giudizio appartiene a Dio. Posso vedere, sì, discernere quella cosa lì, è un male grave, gravissimo. Se lo facessi io sarei già all'inferno. Però non giudico quel tale che lo fa, perché non ci sono dentro io nella sua situazione. Non ci sono dentro io nel suo cuore, nella sua storia. E allora noi non giudichiamo mai nessuno, il giudizio appartiene a Dio. E chi sei tu, diceva San Paolo, che giudichi il tuo fratello? Come te lo permetti? Vuol dire che ti metti al posto di Dio. E allora sei peggio del più gran peccatore che hai visto. Peccati fanno parte dei debiti, e peccati ce n'è di tanti tipi. Voi passate in rassegna tutti i comandamenti, e insomma c'è di tutti i tipi. A periodi diventano più numerosi, più gravi, più che rovinano di più tutto l'insieme anche della comunità cristiana, c'è un certo tipo di peccati, in altri periodi un altro tipo di peccati. In una zona, in un paese, in un altro paese, magari diverso. Un po' come, non so se avete letto i primi capitoli del libro dell'Apocalisse. Nei primi capitoli ci sono 7 lettere che vengono scritte dal Signore alle 7 chiese, 7 comunità cristiane, erano tutte 7 nella cosiddetta Asia Minore, e a ognuna dava degli elogi. Voi siete bravi perché fate così, però ho da rimproverarvi questo. A un'altra chiesa ho da rimproverarvi un'altra cosa, perché in ogni, anche nei nostri paesi, noi vediamo come i paesi si differenziano. Perché si differenziano? Ah, perché c'è un tipo di santità diverso da un paese all'altro, ma anche c'è un tipo di peccati diverso da un paese a un altro. E noi che ci viviamo dentro magari nemmeno ci accorgiamo. È un po' come quel tale che viene fuori dalla stalla e mica si accorge che i suoi vestiti puzzano di stalla, perché ci vive dentro per alcune ore al giorno. So, uno che viene da un altro posto si accorge. E allora può anche dire, cosa succede? E così è delle nostre situazioni, dei nostri, dei peccati sociali della nostra società. In un posto più di un tipo, in un posto più di un altro, in un'epoca. Adesso, nella nostra epoca, il peccato più diffuso e che combina più guai e che crea le più gravi sofferenze, che dureranno qualche decina o qualche centinaio di anni, sono i peccati sessuali che portano all'adulterio, l'adulterio ai divorzi, i divorzi ai figli che non si sa di più di chi sono, e loro stessi che si sentono insicuri del tutto. Chissà che sofferenza tra 30 anni, chissà che società avremo tra 20 anni. Nel nostro periodo, adesso in questo periodo storico, a me pare, magari mi sbaglio, non lo so, ma a me sembra che il tipo di peccato più che crea la maggior parte di sofferenze anche a lungo andare, a lunga scadenza, sia questo. Questo non vuol dire che non ci siano altri peccati, per carità, anche quelli della giustizia e quelli anche questi hanno la loro gravità e creano anche quelli sofferenze, ma mi sembra che quello più diffuso sia quest'altro, perché è diffuso anche tra i poveri, mentre quello della giustizia è di più tra quelli che ne hanno maggiormente. Qual è il rimedio allora? Peccati ci sono, i debiti li abbiamo con Dio. Rimedio? L'unico rimedio? Il perdono. Perché non siamo capaci di riscattare noi stessi, come diceva il Salmo. L'unico rimedio è il perdono. Gesù l'ha raccontato con la parabola del figlio prodigo, che la conoscete a memoria tutti o quasi tutti. È il perdono il rimedio, ma il perdono non arriva buttato addosso così. Anche il figlio prodigo non l'ha ricevuto buttato nelle costole, lui, perché il padre non è mica andato nel porcile a dirgli: guarda che ti perdono, ti prendo. No, ha aspettato che venga, ha aspettato che lui pensi alla sua situazione, che rifletta, che si ricordi che ha un padre, ha aspettato che metta insieme delle parole da dire, ha aspettato che faccia dei passi per venire. Quindi il perdono è il rimedio ai debiti e ai peccati, ma per averlo non è che lo dobbiamo guadagnare, perché è sempre un dono. Il perdono è sempre un dono, però dobbiamo metterci nella disposizione di poterlo ricevere. Le disposizioni di poterlo ricevere, proprio che Gesù ce le fa dire nella preghiera, una è proprio quella di: noi per il mio debito mi pento e chiedo, vado verso il Padre per incontrarlo e per dirgli: ho peccato contro di te, contro il cielo e contro di te, diceva quel figlio. L'altro modo è quello di: guardati attorno, c'è qualcun altro che chiede perdono anche a te, che chiede perdono a me. Allora, se io desidero ricevere il perdono dal Padre, ho solo una possibilità: perdonare anch'io. Perché Gesù ci fa dire: rimetti a noi come noi rimettiamo. Se noi non rimettessimo i debiti o i peccati ai nostri fratelli, e Gesù l'ha detto a Pietro quella volta, non 7 volte, ma un altro numero, un po' più lungo, 70 volte 7, quanto fa? 490. 490. Ma qualcuno aggiunge 70 volte 7 al giorno. Allora contali tutti. Va bene, ma anche fossero solo 490, dopo la 491esima volta, cosa fai? Ti vendichi? Allora diventi un vendicatore. Allora com'è la storia? No, siamo cominciati da capo, anche la 491esima volta. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori? E questa è una parte molto importante, perché? Perché Gesù vuole che il nostro cuore diventi come quello del Padre. Altrimenti facciamo la fine dell'altro figlio di quella parabola. Lo ricordate l'altro figlio? Non è stato capace di far festa, è rimasto fuori. E il padre è andato fuori a convincerlo, ma c'è poco da fare, non c'è riuscito. È rimasto senza festa, è rimasto nella sofferenza, è rimasto lui lontano dal padre. Quindi se noi non arriviamo ad avere un cuore uguale a quello del Padre, quel che preme a Gesù che noi assomigliamo, recuperiamo la nostra somiglianza. Ricordate che siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio, che è stata rovinata, distrutta dalla distanza, dal peccato. Allora Gesù vuole che recuperiamo la somiglianza con Dio e quindi che il nostro cuore diventi capace di perdonare. Adesso io immagino qualche obiezione, perché qualcuno dice: ma me le ha combinate quel tale tanto grosse che non posso perdonare, oppure non posso dimenticare, eccetera eccetera.
Ma poi detto così anche a volte sembra che subordiniamo l'azione del padre al nostro, che detta così come l'ha detta lei va bene, insomma, se noi non abbiamo il cuore del padre è logico che non riusciamo a perdonare.
Ci perdiamo noi.
Certo.
Ci perdiamo perché restiamo in una grave sofferenza. Uno che non è capace di perdonare resta in una grave sofferenza. Oh, questo non vuol dire che devi andare da quello che te l'ha combinata grossa a dirgli ti perdono. Aspetta che venga a chiedertela. Tu tieni il tuo cuore pronto a perdonare, ma non posso andare a buttargli addosso a tutti e dire, è come dire tu hai peccato contro di me, e l'altro dice no, caro, io ho ragione, io ho le mie ragioni, può dirmi, no? Chi sei tu che mi giudichi? Allora, aspetta, non andare a dirgli ti perdono. Fallo nel tuo cuore, tieni disponibile quando te lo chiederà. Intanto fai come Gesù sulla croce. Anche Gesù sulla croce non poteva dire a quelli là, ai sommi sacerdoti, vi perdono, perché loro potevano dire, noi abbiamo fatto il nostro dovere nella situazione in cui si trovavano in quel momento. Situazione spirituale loro, o ai soldati, e loro potevano dire noi abbiamo obbedito al nostro comandante, abbiamo fatto il nostro dovere. Quindi Gesù non dice vi perdono. Cosa fa Gesù? Padre, perdonali tu. Così il Padre sa come fare. Sa metterli in condizione da riconoscere di essere peccatori e quindi di chiedere perdono. Allora questo è più facile. Anche se uno ha qualcuno a cui che gliel'ha combinate grossissime, questa preghiera la può fare. Padre, perdonalo tu. Tu sai come fare. Recuperalo tu. Perdonalo vuol dire recuperalo alla tua amicizia. Fagli incontrare tuo figlio. Fai in modo che si converta, che cambi, che si salvi. Questa preghiera la possiamo fare e vale di più che se dicessimo ti perdono. È una cosa molto più bella e molto più completa. Come noi li rimettiamo ai nostri... Anche qui c'è come noi, cioè come noi la Chiesa. Se io non sono capace un giorno di perdonare, ma la Chiesa è capace di perdonare. E la Chiesa dà il perdono di Dio. Quindi posso sempre dirlo come noi perdoniamo, perché non è solo la mia capacità, ma è la capacità di tutta la Chiesa. Capacità, la grazia, la santità di tutta la Chiesa. Come noi perdoniamo ai nostri debitori, nostri, anche la Chiesa ha dei nemici, ha qualcuno che la fa soffrire, che l'ha fatta soffrire, che la perseguita. Oggi lo vedete quasi tutti i giorni, insomma, che le persecuzioni cui è sottoposta la nostra Chiesa. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione. Oppure la nuova traduzione, non abbandonarci alla tentazione o nella tentazione. La parola tentazione cosa vuol dire? Allora, se andiamo nel testo greco del Nuovo Testamento, del Vangelo, c'è un termine che può essere tradotto in due modi. In greco c'è solo quello. In italiano ne abbiamo due parole per tradurre quella parola lì. E le parole che abbiamo in italiano per tradurre la parola greca sono tentazione e prova. Allora, quando traduciamo tentazione e quando traduciamo prova? Traduciamo tentazione quando è il diavolo, il nemico, che vuole distruggerci. Traduciamo prova quando è nelle mani di Dio e Lui vuol darci la possibilità di manifestargli la nostra fedeltà e la nostra santità. È un po' come per i ragazzi, no? Che terza media arriva agli esami. Gli esami cosa sono? Sono una prova. Se tu vedi o pensi che sarai promosso, è una prova della mia bravura, dicono i ragazzi, della mia capacità, che ho studiato tanto, che insomma... Però se per caso ci fosse un professore che ce l'ha su con te, dice aspetta che arriva l'esame, che allora te la sgnacco, ti boccio. Quella è nelle mani di quel professore, gli esami di terza media sarebbero una tentazione, l'occasione buona per farti fuori. gli esami sono sempre quelli. Nelle mani del bravo professore o nelle intenzioni del ragazzo che pensa di essere promosso e quindi diventa una prova della sua maturità, della sua... Nelle mani di un nemico invece sono l'occasione per... Così dobbiamo vedere anche tutte le nostre tentazioni. Sono tentazioni finché sono nelle mani o nella mente del nostro nemico che ci vuol rovinare. Però sono anche tutte occasioni, occasioni preziose, nelle quali, attraverso le quali possiamo dimostrare la nostra fedeltà a Dio e la nostra santità. Guardate per esempio le tentazioni di Gesù. Ha avuto 3 tentazioni lui. I Vangeli ne parlano. Il Vangelo di Matteo e il Vangelo secondo Luca raccontano che Gesù, quando era nel deserto, ha avuto queste 3 prove, tentazioni. Le traduciamo tentazioni, ma si potrebbe tradurre anche prove, dipende da che punto di vista. Dal punto di vista del tentatore erano tentazioni, voleva rovinare Gesù. Voleva fare in modo che lui non cominciasse una storia nuova nell'umanità che avvicina a Dio. Voleva che Gesù pensasse a Dio come a un padrone, non a un padre, e quindi che cominciasse a dubitare di lui e a far le cose senza chiedergli, senza dipendere, senza ubbidire. Di che queste pietre diventino pane, insomma, ce la fai perché sei figlio di Dio, quindi puoi farcela. Cosa voleva dire Dio nella mente del tentatore? Voleva dire uno che può far quel che vuole. Ma Gesù sa che Dio vuol dire mio padre che mi vuol bene, quindi io chiedo a lui, aspetto che mi dica lui, le sue parole sono per me preziose. E allora quella tentazione è diventata una prova della fedeltà, della figliolanza di Gesù. Era davvero figlio, un vero figlio, che rimane figlio e non si mette al posto del padre, ma rimane figlio, ubbidiente. E così anche le altre 2 tentazioni. E così Gesù ha avuto altre volte, lungo la vita che conosciamo, quando sono venuti a prenderlo per farlo re. Pensa che tentazione, assomigliava alla terza di quelle del deserto. Poteva pensare, oh, se divento re io, non c'è nessuno migliore di me per fare il re. Perché invece è scappato? Potete immaginarvelo. Possiamo guardare un altro esempio della storia, Maometto. Quando sono venuti per farlo capo della loro città, ha detto subito, sì, vengo. Avete riconosciuto che io posso farlo? Non c'è nessuno meglio di me, perché ho le rivelazioni dell'angelo Gabriele, pensava lui, ed è andato e ha cominciato a fare il capo. Cominciando a fare il capo, cosa ha dovuto fare? Ha dovuto prendere in mano subito la spada e non l'ha ancora mollata. E tutti i disastri che ne sono seguiti non si contano. Allora, per Gesù è stata una prova, un'ulteriore prova, anche quando sono venuti a prenderlo per farlo re, no, io non posso, non voglio, no. È diventato il re dell'universo, lo chiamiamo anche noi, facciamo la festa in novembre del Cristo re, ma che re? Non con la spada, non perché lui ci vuol comandare, guai se no, ma perché io lo scelgo come mio re, perché non trovo nessuno come lui a cui io possa obbedire, da cui possa lasciarmi guidare nella mia vita. Non abbandonarmi nella tentazione, o non ci indurre lo stesso significato più o meno. Dio ci deve mettere alla prova, lo ha fatto con tutti i suoi amici, anzi, ci dice anche tu, prima di farti un amico e di fidarti di lui, mettilo alla prova. E allora scoprirai che c'è un amico su mille, lo dice la Bibbia in qualche posto. Abramo Dio l'ha messo alla prova, ha messo alla prova la sua fede, prima di poter dire sì, la tua fede è di esempio per tutte le generazioni che vengono dopo, per tutte le famiglie della terra. Noi prendiamo come esempio la fede di Abramo. Perché? Da quando ha superato la prova? Quando ha portato il figlio sul monte. E così tutti gli altri amici di Dio hanno avuto le loro prove. Mosè, Elia, e giù. E anche noi adesso, quando è che possiamo dire che vediamo che uno possiamo metterlo ad esempio? Aspettiamo che superi la prova, i santi, anche quelli canonizzati ultimamente dal Papa Francesco e Giacinta, hanno superato la prova anche loro, superato le tentazioni, le hanno prese come una prova della loro fedeltà al Signore, del loro amore a Gesù, della loro disponibilità a essere fratelli di tutti gli uomini, e loro anche, nella loro specifica vocazione, dei peccatori per i quali offrivano tutti i loro sacrifici senza lamentarsi. Non abbandonarci quando ci sono le prove o tentazioni. Certo, c'è bisogno di forza interiore da parte nostra per superarle. Per questo quando celebriamo il battesimo, prima di andare al fonte battesimale per dire io ti battezzo, il sacerdote unge il corpo del bambino, ma se fosse un adulto, insomma, è con l'olio dei catecumeni. È un olio che è stato benedetto anche quello dal vescovo in cattedrale con tutti i preti il Giovedì Santo alla messa Chrismatis. E perché è stato benedetto? Perché attraverso l'unzione di quest'olio i catecumeni, quelli che diventano cristiani, abbiano forza per vincere le tentazioni del male, del maligno. Quindi ci vuole questa, per questo gliela chiediamo al Padre, non ci indurre, non lasciarci cadere o non abbandonarci nella tentazione. Abbiamo bisogno della tua mano, della tua presenza, abbiamo bisogno di te, Padre. Questa preghiera ci fa dire Gesù, perché sapeva che le tentazioni le aveva avute lui, quindi le avranno anche tutti i suoi discepoli e anche noi. E noi possiamo già dirlo che ne abbiamo avute tante, ne abbiamo superate anche tante, proprio grazie alla grazia di Dio, alla sua forza. Ci vuole, dicevo, una bella, profonda vita interiore per saper discernere se una cosa è tentazione oppure no. Allora bisogna avere luce, discernimento, istruzione anche sulla parola di Dio. Altrimenti è facile che veniamo ingannati dal nostro ragionamento, come Eva. Perché Eva ha ceduto al tentatore? Si è lasciata ingannare dal suo ragionamento. Eva ha cominciato, ah sì, questo frutto è bello a vedere, è buono a mangiare. E disubbidisce. Non ha badato più alla parola che aveva ricevuto da Dio, ma è andata dietro al proprio ragionamento. E questo è il guaio anche nostro, che se non siamo istruiti un po' sulla parola di Dio, su quali sono i suoi progetti per noi, per la vita cristiana, se non conosciamo Gesù, è facile, andiamo dietro ai nostri ragionamenti e non più alla sua sapienza, la abbandoniamo, la sua sapienza. E allora ci ritroviamo ingannati da noi stessi. Il tentatore si serve prima di tutto delle nostre cose, del nostro ragionamento, per imbrogliarci. Non abbandonarci alla tentazione. La tentazione è anche della Chiesa, non abbandonare noi, no? Non indurci. Quindi è la Chiesa anche alle sue tentazioni. Che tentazioni ha la Chiesa? Di tutti i tipi, perché sono le tentazioni dei cristiani. Ma le più specifiche proprio della Chiesa e le più grosse sono le tentazioni di divisione. Che la divisione nella Chiesa crea uno scandalo che non lo aggiusta più nessuno. Solo Dio ancora. Voi vedete purtroppo che le divisioni, che ci sono quelle piccole, quelle grandi, quelle piccole tra i singoli fedeli e quelle grandi tra una chiesa e un'altra, adesso ortodossa, cattolica, protestanti, eccetera, eccetera, sono grosse divisioni che bisognerebbe, e per quello preghiamo, perché da soli non ce la facciamo. C'è da superare tutto quello che la tentazione ha operato nella Chiesa per convincerci che ci vogliono le divisioni. No, è bello vedere in questi anni come anche tutti i papi cercano proprio di, in tutti i modi, di avvicinare, di conoscere, come ultimamente anche il Papa in Egitto ha incontrato il Papa Copto, ha incontrato il Patriarca Bartolomeo, cerca di incontrare anche i protestanti, perché sarà lunga, ma se non ci si incontra non potrà mai succedere nulla. E quindi questo non abbandonarci alla tentazione esige anche da parte nostra un seguire le ispirazioni che il Signore ci può dare per aiutare i fratelli anche a superare le tentazioni, eccetera, eccetera, perché anche i protestanti hanno le loro tentazioni. Non è che loro sono santi e dobbiamo cambiare tutto noi per far quel che fanno loro. Dobbiamo vedere lasciarci guidare dallo Spirito Santo. Per quello l'unità dei cristiani non viene perché loro si mettono d'accordo, guai, viene man mano che cresce la santità e l'ubbidienza al Signore. Le divisioni ci sono anche nelle parrocchie, ci sono anche nei monasteri e sono gravi. San Paolo per queste divisioni ha delle parole molto, perché c'erano anche allora, si vede, come ancora, dei cristiani che andavano dagli avvocati e poi dai tribunali. E nei tribunali i giudici chi erano? Non erano credenti, erano pagani. E allora San Paolo dice, ma voi andate nei tribunali davanti a giudici pagani, portate lì lo scandalo della vostra divisione? Non ci sono nella Chiesa persone sapienti che potrebbero aiutarvi a mettervi d'accordo senza portare i vostri scandali fuori dalla comunità? Meglio subire ingiustizie piuttosto che dare questo scandalo. Questo lo dice San Paolo, che voleva allora, adesso, ma liberaci dal male, l'ultima frase finalmente. Liberaci dal male. Io sono andato a vedermela anche in greco, e mi piace di più in greco, perché è più cruda, più dura. La tradurrei così: strappaci dal maligno. Certo che dopo i traduttori dicono, se traduciamo così i ragazzi si spaventano, le signore un po' delicate. Però sarebbe da tradurre così: strappaci dal maligno. È Gesù che ci insegna a pregare. Padre, noi non ce la facciamo più a liberarci da quello che ci ha già impiantato gli artigli nella carne. Chi era? San Pietro, che alla conclusione della sua lettera dice: il diavolo, come leone ruggente, va in giro in cerca di qualcuno da sbranare. Quindi strappaci, ci ha già impiantato. E in pratica i nostri piccoli o grandi peccati cosa sono? Il segno che abbiamo già le cicatrici, che ci sono già state impiantate nella carne le unghie del leone, che il diavolo ha già fatto qualcosa, ci ha già in qualche modo rovinato. Ci ha rovinato la volontà, l'affettività, ci ha rovinato la memoria. Pensate, quelli che hanno le dipendenze, oggi uno, non mi ricordo più chi, ma comunque uno mi diceva, io ce la farei anche a smettere di fumare per quel che riguarda, però è la psiche che ormai lì. Una dipendenza psicologica. Quindi anche i nostri peccati ci hanno portati a indebolire la nostra memoria, tutta la nostra capacità di vita interiore. Per cui non facciamo più quello che vorremmo, ma tante volte facciamo quello che nemmeno vorremmo noi. Perché? Perché ci sono le unghie del leone impiantate nelle nostre facoltà. Strappaci dal maligno. Questa preghiera è importante, è l'ultima, e poi nella messa la prolunghiamo. Liberaci, Signore, da tutti i mali. È un prolungamento di questa finale del Padre nostro, così come ce l'ha presentato Gesù. Strappaci, cosa vuol dire strappaci? Se il Padre mi strappa dal leone, rischia anche di farmi del male. Perché? Perché se ci sono le unghie piantate, quelle si portano via un muscolo. Allora strappami dal maligno, anche a costo di farmi del male. Come un chirurgo che deve operare, non sta mica lì a dire, oh guarda, no, il paziente che dice non farmi del male. Eh no, il chirurgo sa, oh, ti cavo questa roba o muori dopo, perché il tumore va avanti. O l'accesso diventa il doppio, il triplo, il quadruplo e poi muori. E allora non vada alle nostre lamentele. E così noi diciamo, Padre, strappaci dal maligno, anche a costo di farmi soffrire un po'. Un po' poco, un po' tanto, vedi tu. Perché noi da soli non siamo capaci di liberarci, siamo un po' come la lodola che guarda il falco e non scappa più perché si lascia incantare. O quell'altro, come era una volta, ho visto un ramarro, ormai era incantato dal serpente che c'era dall'altra parte della strada. E se non li avessi spaventati io tutti e due, l'avrebbe preso e se lo sarebbe mangiato. Allora anche noi siamo un po' incantati dal male. Pensate quanta gente è incantata dal male di questo mondo e che se la prende. Strappaci dal maligno. Allora noi dobbiamo fare attenzione a tutte le seduzioni quando facciamo le promesse battesimali, diciamo anche rinunci alle seduzioni, non solo a Satana, alle sue opere, cioè i peccati, ma alle seduzioni, cioè quelle cose che sembrano belle ma ti portano lontano da Dio. Sembrano belle, ma non rispettano la tua fede. Sembrano. Come sembra bello il lupo vestito d'agnello, un'altra immagine biblica. Il lupo vestito d'agnello sembra un agnello. Mi sembra bello, carino, da prendere in braccio. Oh, è un lupo. Tu devi essere attento a vedere se quella pelle è vera o è finta, se quello che c'è sotto quel mantello è. Quindi tante volte non basta che una persona sia gentile e allora tutto bello quello che mi dice. Aspetta, confrontalo con la tua fede. Tu hai il simbolo della fede, il credo, confrontalo. E allora capisci se è o se non è, se posso fidarmi o no. Non basta che si presenti bene. Oggi ce ne sono a bizzeffe di seduzioni che vengono da tutto il mondo New Age, per esempio, è pieno di seduzioni e tanti ci cascano come salami. E 3 mesi dopo si accorgono di non aver più la fede, non sono più cristiani, non li serve più. Se oggi c'è poca gente in chiesa è anche per questo, perché tanti sono stati sedotti da cose che sembrano e sono rimasti in poco tempo senza accorgersi. Se parlano dopo, che non ce l'hanno più, non gli serve più, cosa vado a fare? ma qui diventerebbe troppo lunga per spiegarmi di più. E poi ce ne sarebbero altre, perché questo strappaci dal maligno potrebbe aprire la porta a parlare di quell'altro ministero che c'è nella Chiesa, oltre che quello del perdono, anche quello dell'esorcista, dell'esorcismo, è un strappami dal maligno. Perché il maligno le combina tutte pur di distruggere, rovinare gli uomini. Ci sono stati ancora nella prima chiesa le comunità cristiane hanno detto, ma finiamo così la preghiera, strappaci dal maligno, ci resta in mente il diavolo? No. E hanno aggiunto subito nelle celebrazioni, poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. È una bella conclusione del Padre Nostro. Da certe parti i protestanti, per esempio, la aggiungono sempre. E noi anche la aggiungiamo nella messa, dopo quel prolungamento, liberaci da tutti i mali, dopo concludiamo con questa dossologia, cioè un gloria a Dio. Al Padre non chiediamo solo le cose che ci fanno comodo, come quest'ultima, ma anche gli diamo gloria, soprattutto che se lo merita.
Ma proprio fatto assaporare da un Dio questo Padre Nostro, proprio bello. Questi incontri sono stati bellissimi.
Grazie. Allora, lo preghiamo il Padre Nostro stasera. E vi suggerisco un modo che non l'avete forse mai fatto. Allora facciamo così. Io dico le frasi e voi dopo ognuna dite il vostro Amen. Proviamo, anche se siamo capaci, a fare come i cristiani dei primi tempi, che per dire il Padre Nostro alzavano le mani. E cosa vuol dire alzare le mani? Vuol dire, come dice San Paolo, che noi dobbiamo essere conformati a Cristo Gesù. E Cristo Gesù è in croce con le mani così. Allora, per essere conformati, ci uniamo a Gesù per pregare il Padre di essere un prolungamento di Lui. E allora le mettiamo le mani. Padre nostro che sei nei cieli,
Amen.
Sia santificato il tuo nome.
Amen.
Venga il tuo regno.
Amen.
Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
Amen.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
Amen.
E rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
Amen.
E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Poiché tuo è il regno, tua la potenza, l'onore nei secoli.
Amen.
Grazie.
Vi benedica, vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.